done it. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all.
87.9 Radio Onda Rossa, un buongiorno a tutte e a tutti voi, eccoci qua di nuovo per questa domenica 27 dicembre di questo anno 2020, oggi è 27 e l'ultima domenica di questo anno 2020, questo anno insomma possiamo dire faticoso ma anche secondo me ricco di tanta insomma solidarietà, discussione, anche comunità, perché poi nei momenti di difficoltà è anche lì che si vede e ci si rende conto del livello non solo di partecipazione ma anche di comunità. Questo lo dico anche rispetto alla radio, che sicuramente in quest'anno abbastanza faticato, perché aprire i microfoni su una pandemia, su una crisi economica, sulla questione sanitaria non è stata una cosa molto semplice. Tuttavia penso che uno dei dati che possiamo trarre da questo anno sia proprio quello della grossa partecipazione che intorno alla radio c'è stata, sia a livello di dibattito politico e sia a livello di sostegno poi economico, visto che la radio non ha potuto in qualche maniera fare quasi nessuna iniziativa. Su questo insomma volevamo un po' aprire i microfoni questa mattina, invitare le redattrici e i redattori della radio che tutto quest'anno appunto anche faticosamente hanno parlato della scuola piuttosto che di tutta la parte tecnologica, piuttosto che dell'inquinamento e insomma di tutto quello che sono stati gli argomenti che ci sono stati intorno al Covid-19. E che appunto hanno continuato a capire anche come l'abbiamo un po' vissuta questa trasmissione, questa apertura dei microfoni in questo anno. E poi insomma volevamo anche fare una chiacchiera un po' con tutte e tutti voi, il telefono lo sapete 06 49 17 50, un po' non per trarre, come è stato detto, delle conclusioni, perché insomma l'anno futuro sarà ancora ricco di discussioni in merito, ma un po' per capire insieme come ci siamo traghettati in questo 2020. Lo dico anche in particolar modo sulla questione sanitaria. La questione sanitaria non è un argomento semplice. Diciamo che sulla sanità, soprattutto per quanto riguarda le donne, che se la sono insomma subita tantissimo, in cui ci sono state insomma guerre sui corpi per appropriarsi e per togliere, per medicalizzare i corpi, la sanità, per fare della sanità insomma tutto un apparato anche privato, ma non soltanto della questione pubblico-privato, però insomma pensiamo a tutto la Chiesa, quanto no abbia investito su tutto, sulla centralizzare su di lei tutta la questione sanitaria, e le battaglie che sono state fatte invece per renderla di nuovo pubblica, accessibile a tutte e a tutti. Insomma ne abbiamo raccontate diverse. È ovvio che un Covid-19, una pandemia del genere, ci ha portato anche a interrogarci su che livello di medicalizzazione, no? Avete sentito nella lunga rassegna stampa tutta la questione anche dei vaccini o anche dell'affidamento agli ospedali. Allora penso che i discorsi insomma siano un po' da separarsi. Un conto è lottare e dire che una sanità deve essere accessibile a tutte e a tutti, in cui qualsiasi persona deve avere il diritto, cittadina o meno, colore, provenienza o meno, deve aver diritto a curarsi, quindi a recarsi in un posto e avere la possibilità di decidere se usare la medicina o meno e come usarla, e avere anche insomma una spiegazione di quello che le viene somministrato o di quello che cui va incontro. Un'altra cosa è diciamo, tutta la questione poi di quanto la medicina, la medicalizzazione sia invasiva dei nostri corpi e di quanto per qualsiasi questione poi vengono dati farmaci all'infinito, vengano, ci si venga insomma medicalizzato per qualsiasi senza appunto darci anche una spiegazione di conoscenza poi dei propri corpi, e che non per totalmente un'autocura, però sicuramente una vita poi sana, diversa, fa sì che tante malattie, secondo me, o anche un ambiente sano, no? L'abbiamo detto anche rispetto a tutta la questione del Covid sul Nord Italia, del perché abbia preso tanto poi su nostre, insomma, un po' supposizioni, però ambienti che indeboliscono parti del nostro corpo, penso all'inquinamento rispetto ai polmoni e via dicendo. Quindi insomma, volevo un po' dire questo perché spero che la radio in questo anno sia riuscita a dare, a dire qualcosa su questa differenziazione. Un conto appunto è la possibilità di accedere alla sanità pubblica, e un conto poi è quello che sono le condizioni in cui ci fanno vivere e anche in cui molte volte ci somministrano i farmaci e via dicendo. Questo insomma un piccolo perché penso insomma un punto che non sia un argomento molto semplice. In tutta la rassegna stampa è stato parlato del vaccino per esempio, e dire oddio insomma ci penso un attimo prima di vaccinarsi non vuol dire essere novax, insomma c'è un processo che è quello insomma intellettivo, che fa sì che insomma prima di usare qualsiasi cosa è giusto informarsi, ed è giusto poi anche sempre molto difficile, no? Perché immagino per tutti i sanitari che lavorino dentro ospedali, RSA e via dicendo, la scelta insomma non è semplicissima. Va bene, questo insomma un piccolo cappello introduttivo, e per dire anche che ci piacerebbe tantissimo che ci chiamaste, insomma l'avete fatto quest'anno tantissimo, andremo poi nel corso della trasmissione anche a ricordare il prossimo 31 dicembre, come tutti gli anni Radio Onda Rossa e tutte le realtà di Roma si ritroveranno davanti al carcere di Re Bibbia. E anche quest'anno è stata data l'autorizzazione, per cui basta un'autocertificazione dicendo che vi state recando verso via Bartolo Longo, presso quindi al presidio organizzato, autorizzato a Radio Onda Rossa per il consueto presidio di fine anno contro tutte le carceri, e insomma questo anche come abbiamo fatto spesso in questi mesi, ricordando anche il nostro compagno Salvatore Ricciardi che è scomparso ad aprile.
Sì, dovete barrare sull'autocertificazione altri motivi e lì spiegare, come ha detto la compagna, di che vi state recando al presidio autorizzato nel rispetto del DPCM e indicare appunto via Bartolo Longo, angolo via Maglietti. Non so se volete aggiungere qualche altra cosa, se no aspettiamo.
Allora ricordiamo 06 49 17 50. Vabbè, possiamo iniziare noi però anche, no? Nel senso che noi, soprattutto noi tre, insomma, abbiamo fatto tante trasmissioni quest'anno, le nostre voci si sono sentite parecchio. Volevo un po' anche tra di noi andarci a dire come poi ce la siamo vissuta. Comunque venire anche oggi, insomma, continua a essere zona rossa, noi continuiamo più o meno, chi da casa, chi in studio, insomma abbiamo cercato poi in maniera anche comunitaria, con delle difficoltà, delle discussioni, perché insomma è stato per tutte e tutti noi abbastanza complicato riassettarci su divieto, zone rosse. Io personalmente l'unica zona rossa che avevo vissuto era quella di Genova, non mi era mai capitato in tutta la mia vita che mi svegliassi una mattina e mi dicessero
beh, almeno quest'anno per adesso non ci menano.
Però di non poter uscire di casa, di insomma stare tutto il giorno e tutto l'anno con la mascherina, di cominciare a svegliarsi la mattina e dire oddio, devo stare attenta alla persona che ci avvicina, mi posso avvicinare, non la posso abbracciare, e devo, insomma tutta un ripensamento dei rapporti sociali, farsi il tampone perché devo stare in un luogo chiuso con altre persone, insomma.
Beh, a questo proposito c'è una cosa che sicuramente chi è uscito, ma anche nei giorni precedenti il Natale, ha notato, sono questi gazebo fuori dalle farmacie. Perché questo dei tamponi poi alla fine si è rivelato un grande affare. È stato respinto dal TAR il ricorso dei privati contro la calmierazione ordinata qui in Regione Lazio da Zingaretti a 22,5, non lo so, insomma 22 euro per il test, quello cosiddetto rapido, che però, come abbiamo sentito anche da insomma da persone, da medici eccetera che abbiamo intervistato, da dei falsi, sia positivi che negativi. E per esempio la ministra Lamorgese è stata una delle vittime di questo, perché ha avuto un falso positivo appunto con questi tamponi rapidi, e le farmacie li stanno somministrando. Mi chiedevo, fra l'altro, tutto questo accalcarsi di gente fuori dalle farmacie, in cui si presume che qualcuno ci abbia anche dei motivi per farsi il tampone. Perché dico questo? Perché su indicazione, qualche giorno fa, diversi giorni fa, Massimo Galli, infettivologo, immunologo, non lo so, a questo punto c'ho una confusione totale, insomma, comunque del ramo, come si dice, dell'ospedale Sacco di Milano, che è stata una delle voci un po' più sensate e prudenti, però ha detto: io vado dalle mie zie quasi centenari e mi faccio il tampone. E a questo punto la gente ha detto: sai che ti dico, allora io faccio Natale con chi mi pare, sempre Massimo, e mi faccio il tampone. E questo, insomma, potrebbe essere stato anche un rischio, e insieme a quello appunto dell'ammucchiarsi fuori dalle farmacie, che insomma non è mai una cosa buona.
Sì, però diciamo dovunque. Che io per esempio mi sono fatta il tampone, no, lì alle farmacie, e cioè devo dire che paradossalmente, però insomma, è una delle poche cose, cioè penso che poi alla fine la questione tampone, cioè come lo risolvi, no? Cercare di capire chi è positivo, è anche tutta la questione dell'andare a fare una mappa di dove il virus si sta diffondendo e via dicendo. Sicuramente il tampone, con tutte le sue difficoltà, però è uno dei metodi, piuttosto che andare in ospedale quando c'ho i sintomi, è meglio che in qualche maniera trovi un modo per capirlo prima. Sicuramente meglio addirittura, secondo me, anche degli studi medici, dei medici di base, che so molte volte delle stanzette piccolissime, almeno davanti alle farmacie so comunque luoghi aperti, certo. Prendi appuntamento, quindi abbastanza regolarizzato. Io insomma non gli davo una lira a questa questione dei tamponi davanti alla farmacia, ma più o meno a me è sembrato che alla fine funzionasse. Mi dirai che doveva essere gratis, cioè 22 euro per un tampone, che c'è gente che se lo fa, anche se lo deve fare, anche 2-3 volte a settimana, perché il tampone ti dice lì per lì, non ti dice poi dopo 4-5 certo, giorni certo. Se tu l'hai ripreso o no. 22 euro io l'ho trovato allucinante. È vero che te lo puoi scaricare tramite la mutua, non tutte le farmacie fanno questo.
Tra l'altro, ecco,
puoi scaricare.
Mi hai suggerito una cosa: le mascherine, che sono un presidio medico-chirurgico, non tutte le farmacie ti danno lo scontrino con l'indicazione che te la puoi scaricare, quindi non andate nelle farmacie dove non ve lo fanno, perché alla fine cioè, non capisco perché. C'è poi un altro discorso sul tampone, invece quello molecolare, che per esempio nelle scuole, se c'è una positività, si fa magari a tutta la classe. So per esperienza diretta che ci sono dei bambini che sono stati sottoposti a tampone perché la loro maestra era positiva, tampone molecolare, gli era stato detto che sarebbe stato mandato per mail, dopo 10 giorni non era successo, bisogna andarlo a prendere insieme a tutti possibili positivi, restiamo sempre lì, ma in quei 10 giorni si potrebbe essere manifestato un contagio che magari prima non c'era. Se tu vai in un ospedale e ti devi fare un intervento o qualcosa, ti fanno il molecolare ovviamente, e lì te lo danno dopo alcune ore, quindi io queste cose per me sono incomprensibili, insomma.
Ma questo aspetto dei tamponi un po', anche il modo da affrontarlo, credo che richiami il ragionamento che facevi tu all'inizio, e cioè come anche noi ci siamo, noi della radio, redattori, redattrici, compagni e compagne, ci siamo posti collettivamente di fronte a questa situazione, che non è che questo sia esemplificativo di tutti gli altri, però è lo stesso interrogativo che sarà capitato a tutti e a tutti, no? Cioè, voglio dire, siamo partiti, per chi se lo ricorda, dall'inizio con posizioni che dicevano che era tutta un'invenzione, posizioni chiamiamole pure estreme, non lo so, a poca importanza, insomma era tutta un'invenzione, per cui era una manovra, c'era un super complotto. Ancora oggi ci stanno QAnon, per esempio, no? Questa sigla che si è sviluppata negli Stati Uniti, che ancora persevera nel dire che qui c'è un complotto non giudaico-massonico, come spesso si diceva in passato, ma insomma,
vaccino comunista, sì.
Sì, vaccino comunista che farebbe capo ai democratici, a Ken, insomma, vengono fuori delle cose veramente ridicole. Però, insomma, per dire che eventi di questo tipo richiamano, evidentemente sollecitano, suscitano non solo perplessità, interrogativi, suscitano anche paure, apprensioni. Questo, insomma, è indiscutibile, nulla da ragionarci più di tanto. Qual è stato l'atteggiamento della radio? Quello di gestire, non dico la paura e l'apprensione, ma di affrontarla, non farsi dominare dalla paura e l'attenzione. Diciamo, in questo, a me personalmente, per esempio, questa situazione ha ricordato quella del 1986, dopo l'incidente di Chernobyl, in cui che cosa successe? Analoga ma non uguale, evidentemente, come situazione, in cui l'informazione qual era? C'era stata questa esplosione, prima negata, nascosta, poi se non esagerata, sicuramente creata una situazione di vero allarme. E anche qui i mezzi di informazione, allora lo iodio, mancano i cibi, non si può più mangiare quasi niente, parecchie persone impassivano, tra virgolette, andavano a fare incetta di iodio e quindi a prendersi continuamente pillole di iodio che non fanno bene, oppure stipavano la casa di scatole, barattoli, tutte, no, cose. La funzione della radio qual è stata? Insomma, ci abbiamo passato quasi 2-3 giorni di seguito a dormire qui continuamente, a cercare non solo di spiegare per quelle che erano le nostre conoscenze, quando ce l'avevamo e ce l'abbiamo avute, ricordo tra l'altro un compagno, Osvaldo, della radio, con cui insieme facevamo proprio continue trasmissioni dirette, ma soprattutto a gestire appunto quella che era un'apprensione, quando non una paura. E allora, che comportamenti assumere, cosa prendere dalle notizie che arrivavano, di scientifico, di antiscientifico, di vero, non vero, di quasi vero, insomma, la gestione anche dell'informazione su questo, oltre che della diciamo così, della sostanza di cui si nutriva la paura e l'apprensione, insomma, no? E qui in una situazione analoga noi abbiamo cercato di fare la stessa cosa, quindi da un lato ospitare quanto di meglio era a nostra conoscenza dal punto di vista della scienza, quindi delle conoscenze scientifiche, e credo che su questo veramente siamo stati dei pionieri, insomma, no? Per quanto riguarda le origini del virus, cosa era stato ignorato, perché era stato ignorato, quali erano le caratteristiche anche di questo virus e così via, insomma, fin da marzo, febbraio-marzo, insomma, abbiamo cominciato questa cosa. E quindi senza arrivare, insomma, è pure fastidioso ogni volta dover dire noi non siamo Novax, insomma, ci siamo un po' rotti così, sì, no, le scatole, diciamo così, no, di dirlo. Diciamo che c'è una fascia, cioè una zona
di critica
sì, tra cui scienza e non scienza, è difficile anche quantificarlo, classificarlo, proprio distinguerlo nettamente, insomma, le cose sono incerte, ma per natura, perché insomma l'unica cosa che possiamo dire è che conosciamo ancora poco dei meccanismi biologici, così come non conosciamo abbastanza dell'universo. In certi casi si è più avanti, in certi si è più indietro. Quindi prendere atto di questo e far parlare con sensatezza le persone che ne sanno più di noi, portando dal nostro punto di vista come contributo personale quella che è un'esperienza di vita, e sicuramente su questo non crediamo di essere gli ultimi, e di vita non solo così in senso generico, ma anche di vita impegnata nelle lotte, nelle contraddizioni, in queste cose qui, credo sia stato il contributo che abbiamo cercato di dare. Se ci siamo riusciti, per certi versi, insomma, chi è venuto in questi giorni in radio a prendere la scarceranda, oltre a lasciarci sempre una sottoscrizione più o meno grande, che fa sempre piacere, la cosa che ci faceva più piacere era il ringraziamento per quello che avevamo fatto durante tutto questo periodo, sotto tanti punti di vista. La presenza stessa di una voce che ti fa compagnia in giornale come oggi, stai dentro casa, vorresti uscire, eppure è una bella giornata, magari stai dentro casa, no? Insomma, speriamo di averlo assolto questa funzione, insomma, non una missione, ci mancherebbe altro, una funzione, non ce l'ha ordinato nessuno, lo facciamo con piacere, è una scelta, insomma, non...
Qualcuno ci ha definito anche servizio pubblico, non so se è una cosa buona o meno, insomma, comunque vi sollecitiamo ancora a chiamarci, a farci anche delle critiche, perché sennò sembra che sollecitiamo solo i complimenti. Un'ultima cosa sui tamponi che voglio condividere con chi ci ascolta. E vicino a casa mia c'è un ambulatorio privato che fa le analisi e altre cose, c'è un cartello fuori, c'era una fila che non vi dico il 24 mattina, che è veramente molto lunga, di persone, e c'è il cartello tampone a 22 euro, se risulta positivo il molecolare è gratis. A me mi ha fatto venire in mente prendi 3 e paghi 2, o magari una gag di uno che esce e dice mannaggia sono negativo, manco posso approfittare, insomma veramente siamo a... E che poi in un posto privato ti fa pure venire dei sospetti, insomma non lo so, a me l'ha fatti venire, perché poi non so, è l'unico posto dove passo abbastanza vicino, l'ho visto là, forse sta da altre parti anche.
Allora, l'altro argomento, insomma, che secondo me ha toccato un po' il Covid, oltre a quello sanitario, è quello umano, diciamo, quello della vicinanza, quello dei corpi, quello delle amicizie, delle parentele, del chi frequento, del chi non frequento, perché poi dovendo avere pochi rapporti, perché penso che ognuna di noi, insomma, da marzo in poi, tranne i primi mesi, forse quando si è capito come era messa la questione sul Covid, ha deciso di fare anche una cernita di frequentazioni e di come frequentarle le persone, insomma, secondo me questo è stato l'aspetto umano. Poi insomma c'è stato tutto l'aspetto economico, che secondo me soprattutto nel 2021 lo andremo ad affrontare, perché sarà l'anno più faticoso economicamente e anche socialmente. Quello che invece secondo me abbiamo vissuto un po' di più quest'anno, oltre a quello sanitario, è quello appunto umano, del contatto. Ed è un po' anche, non si può stare in una stanza con no, anche il decidere chi far partecipare o con chi condividere una stanza. Non puoi, noi in radio per esempio anche questo ce lo siamo posto tantissimo, no? Non possiamo stare più di tanti in radio, chi va, come ci proteggiamo, come puliamo, come diciamo no, non puoi entrare, no, non puoi stare, possiamo stare in pochi, chi conduce da casa, chi sta, insomma. È stato un argomento secondo me questo, che è quello che all'inizio ha preso tutti prima di capire insomma un po' più medicalmente dove si stava andando, che è stato quello che secondo me un po' abbiamo, almeno io personalmente ho sofferto un po' di più, dentro casa, no? Le convivenze, chi aveva più paura, chi non mangio più con te, oddio sei l'untrice, oddio sei l'untore, insomma io questa parte qui secondo me prima che ci siamo assestati un attimo per capire come comportarci, anche per capire la gravità del Covid, la gravità della diffusione, no? Perché non è che si è capito subito come questo virus si diffondeva e quanto si diffondeva. Oggi a dicembre ne sappiamo molto di più, ognuno di noi ha capito benissimo come e quanto relazionarsi, come avere la mascherina, quale mascherina avere, come comportarci e via dicendo. Ecco, su questa parte io devo dire che in questo alla fine in queste devo trarre delle conclusioni su questo dicembre. Devo dire che per esempio io ne traggo poi alla fine su questo Natale anche un lato positivo, finisco un secondo, un lato positivo che è quello che poi alla fine ho trovato personalmente un'umanità maggiore, cioè un'umanità maggiore, cioè sapendo che le persone si sceglievano anche per stare, si sono scelte anche per stare insieme, e che oggi ci puoi stare, domani non si sa, perché anche sulla questione dei parenti, gli anziani eccetera, cioè, comunque c'è stata anche sulla questione della morte una rivisitazione del attaccamento affettivo. Secondo me ho trovato sia dentro la radio, sia le persone che hanno chiamato, sia all'interno familiare, insomma, poi una invece devo dire anche un lato positivo di maggiore attenzione e di maggiore scelta dell'affettività.
Pronto?
Eccoci, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per questa trasmissione che secondo me è un po' la giusta chiusura di un anno della radio. Io rientrerò tra le osservazioni positive, secondo me, del ruolo della radio come ormai, diciamo, sostenitrice anche perché non trasmetto più da tempo, e mi interessa molto il tema che ha sollevato adesso la compagna, insomma, Cristina in diretta, perché devo dire che ascoltando Radio Onda Rossa, poi informandoci anche su altri canali, insomma, cercando di mantenere sempre la razionalità, come dire, come elemento che ci ha guidato per non cadere da un lato nella paura estrema, dall'altro in quel clima anche di di condanna che spesso sui giornali, sui media, diciamo, mainstream, colpiva chi magari involontariamente si è ammalato o ha contagiato persone. Cioè, io ho avuto familiari, anche molto persone molto care, che si sono ammalate, che sono state pure intubate. Ho avuto amiche e amici che hanno preso il Covid, a volte senza sapere bene quale potesse essere, diciamo, l'evento scatenante, no? Allora, in questo contesto, avere comunque la capacità di ragionare su una questione che non è solo sanitaria, ma è anche sociale, no? Perché comunque il virus circola nelle persone, e quindi limitare, come diceva Cristina, le proprie frequentazioni ci ha fatto soffrire tantissimo. Noi, per esempio, abbiamo dovuto tutelare la scuola. Questo è un aspetto che su cui difficilmente si è ragionato collettivamente, no? Cioè, come, oltre a fare i tamponi agli insegnanti, sono stati pure perseguitati quelli che l'avevano fatto in ritardo perché l'ASL li aveva chiamati tardi, ma oltre a questo aspetto c'è stato anche una difficoltà a organizzarsi tra il resto della comunità scolastica, non è il dire, ma noi, per tutelare le persone che lavorano lì dentro e le persone che la frequentano, che sono bambini, adolescenti, eccetera, che regole ci possiamo dare? Quindi ripensare anche questo è stato molto faticoso, perché non viviamo delle vite lineari, viviamo delle vite molto complesse, per fortuna, quindi con tantissime relazioni scelte, non legami di sangue, come dire, e quindi questo doverle ridurre ci ha un pochino fatto, diciamo, abbiamo avuto tantissime difficoltà, ma per tutelare la scuola l'abbiamo fatto, per esempio, quindi noi frequentiamo molto i bambini, le famiglie con cui abbiamo stretto più rapporti, perché, come dire, vogliamo che la scuola rimanga aperta, non so, perché non è solo l'apprendimento, ma è tutto il contesto della presenza, no, che è importante. Quindi io mi immagino che, siccome purtroppo temo, come dire, che nel futuro questo tipo di eventi si riproporranno, una cosa che ho pensato tantissimo anche ascoltando la radio, quindi ascoltando gli interventi di persone come Burgio, opportunamente stimolati anche nella riflessione su cos'è la sanità pubblica, su come si fa prevenzione, mi sono ricordata di tante volte in cui tantissime persone come me sono andate al lavoro ammalate, sono andate al lavoro col raffreddore, costrette spesso dalle circostanze, non sempre per scelta. Ecco, una rivendicazione che secondo me potrebbe uscire, ed è uscita anche dai compagni e dalle compagne che di questo, insomma, si sono occupate, e quando parlano appunto di salute pubblica, io la farei anche su questo, cioè la malattia come anche tra virgolette diritto, no? Cioè, io non devo sentirmi obbligata dalle circostanze di lavoro, di vita, a circolare quando ho, come dire, quando ho dei sintomi che comunque preferirei stare a casa, cioè, nel senso, io so, ho dei raffreddori molto forti. Quindi questi aspetti anche molto intimi, no? Molto questa necessità di entrare e regolare la nostra vita privata, che per la prima volta abbiamo, secondo me, abbiamo capito veramente che cosa voleva dire disciplinarsi e farlo non perché qualcuno te l'ha detto, ma perché hai capito quanto fosse importante per la collettività. Spero che questo ci abbia resi anche più maturi, più capaci di darci delle, come dire, delle indicazioni comuni per capire che cos'è la sanità veramente, no? Cioè che cos'è lo stare bene anche insieme, che cos'è il tutelarsi a vicenda, il tutelare le persone più deboli, tra virgolette, che cosa vuol dire essere persona fragile, insomma una serie di aspetti che sono tra il politico e il come dire l'intimo, no? Nel senso che poi va a toccare appunto la nostra vita privata, e credo che questo privata, che non deve essere mai però l'isolamento, no, della persona a cui si dice vabbè le cose te le risolvi da solo, noi questa roba non la vogliamo, cioè non è la società che vorremmo che ci fosse, no?
Senti, con te volevo parlare di una categoria, due categorie sono, con te volevo diciamo di età, che hanno sofferto tanto in modo diverso questa situazione, i bambini e le bambine. Credo che pur con la loro grande capacità incredibile d'adattamento, i segni di tutto quello che hanno passato se li porteranno, insomma. Allora, qual è stata anche la difficoltà di te come mamma, del papà, ovviamente dei tuoi bambini, insomma, nell'affrontare, nel gestire, al di là della situazione scolastica che ovviamente ha inciso tantissimo, perché all'inizio bambini e bambine di età molto piccola sono stati messi a fare la didattica a distanza, insomma, che su questo che riflessioni ci puoi fare?
Ma questo devo dire che allora, passato un primo periodo di disorientamento, no? Perché comunque i bambini, come tu dicevi, hanno una capacità di adattamento di veramente eccezionale, nel senso che è anche però un rischio, no? Perché abituare le persone, per esempio, a passare molto tempo dentro casa, quindi persone molto piccole che sono malleabili, no? Da tutti i punti di vista, cioè quando si parla di educazione si parla anche di questo, cioè del fatto che hai di fronte una persona che nell'adulto vede, come dire, un riferimento importante, per cui l'adulto deve essere in grado di rispettare questo aspetto. Quindi la chiusura dentro casa, per esempio, è stato un aspetto che a me personalmente, come persona che ha a che fare con i bambini per scelta in qualche modo, non è che, mi ha preoccupato molto, perché per esempio mio Damiano, che è un bambino che ha 7 anni, quindi che è molto già di suo molto tranquillo, molto calmo, adesso tendenzialmente preferisce stare a casa, anche se una giornata come oggi si potrebbe uscire sotto nel cortile, perché si è nel corso del tempo, nonostante l'estate, nonostante diciamo il fatto che abbiamo avuto dei momenti in cui può uscire, nonostante vada a scuola, eccetera, tendenzialmente questa abitudine, diciamo così, a restare a casa molto, diciamo, ci si è un po' adagiato, e questo secondo me è uno dei rischi, sicuramente non il peggiore, ma che appunto una volta che ci si è assuefatti, diciamo così, a una condizione, poi è difficile se non c'hai comunque dei genitori che hanno tempo, perché questo è un aspetto importante, cioè non sempre abbiamo il tempo di dedicarci ai figli o alle figlie, quindi chi è rimasto a lavorare a casa, magari con tutte le difficoltà del caso, perché anche il lavoro da casa non è che sia proprio l'ottimo, diciamo così, della vita domestica, però abbiamo avuto la possibilità di osservarli, eccetera. Io penso alle tante donne che per esempio hanno dovuto alternare tantissimo la propria casa, o quelle che invece non sono rimaste a casa a lavorare e hanno dovuto comunque uscire a lavorare, lasciando i bambini o le bambine in didattica a distanza, arrabattandosi per alternarsi con l'altro genitore, quindi tutte quelle persone che svolgono attività che non possono essere svolte da casa, e quindi molte persone e molti bambini avranno vissuto tantissimo questo distacco, no? con la realtà, perché la vita domestica non è per forza la realtà, cioè la realtà è fatta di tanti elementi, la casa è un aspetto di quegli elementi. Ridurre l'esistenza a quello, secondo me, anche per un periodo relativamente breve, degli strascichi li può lasciare. E io me ne sono accorta anche confrontandomi, no? con altri genitori della classe, per esempio, della classe o delle classi che insomma frequento, tra il nido, la scuola, eccetera, la differenza nei bambini che hanno avuto un'attenzione maggiore si vede, e quella che invece i bambini che per tante ragioni, tra la difficoltà di iniziare la didattica a distanza perché abbiamo scoperto improvvisamente che le famiglie non tutte hanno i computer a casa o hanno un cellulare che funziona o hanno la rete, sembrava una scoperta dell'acqua calda, e invece come dire, le scuole dovrebbero essere le prime a sapere come vivono i loro studenti, e invece non è stato così, no? Cioè, improvvisamente, oddio, bambini e bambini non hanno il computer, ma perché? Prima cosa pensavate? Cioè, nel senso, non vi siete mai chiesti dietro quei bambini che frequentavano le vostre classi, le famiglie come erano composte, insomma, ecco, questi aspetti a me hanno lasciato molto, mi lasciano molto ancora perplessa, diciamo così, sulla capacità che abbiamo, insomma, che hanno le comunità cosiddette educanti di gestire questa cosa, no? Quindi sicuramente, ecco, il primo strascico che ho potuto osservare nel mio proprio piccolissimo punto di vista è questo assestarsi, no, su una quotidianità molto casalinga, che molte bambine e bambini ho ritrovato, no? Almeno della cerchia che frequento. E poi un aspetto su cui abbiamo dovuto tantissimo combattere era quello della paura iniziale, perché ascoltando non la radio, non Radio Andarossa, ma ascoltando le radio, noi per fortuna non abbiamo la televisione, ma comunque nei primi mesi soprattutto c'era questo clima di terrore, no? Nei confronti, si diceva tutto il contrario di tutto, quindi affrontare questi aspetti insegnando a bambine e bambini che non dovevano avere paura degli altri, che magari mettere la mascherina era uno strumento per tutelare non se stessi, quindi non aver paura dell'altro che viene da te e si avvicina, ma tutelare gli altri, è stato veramente un lavoro molto molto difficile.
Certo, perché... senti, scusaci, ma volevo lasciare anche spazio, comunque certo. Sei stata un contributo molto molto importante, ti ringraziamo tantissimo.
Grazie, grazie.
E sollecitiamo anche sull'onda di quello che hai detto tu altre telefonate, grazie ancora.
Grazie,
ciao, certo, ciao. Allora, continuiamo a sollecitarvi il contributo. L'altra categoria 06 49 17 50 è il numero di Radio Onda Rossa. L'altro argomento su cui volevamo riflettere era l'altra categoria, quella degli anziani, delle persone anziane, perché finisco una, non so che devo fare perché volevo finire il concetto. E cioè, diciamo che molti hanno gettato la maschera parlando di l'ultimo è stato un esponente della Confindustria, non ricordo, di una regione del nord, perché vabbè, ma se muore qualcuno chi se ne importa, fino ad arrivare al discorso di scegliere a chi somministrare le cure nelle terapie intensive, quindi ovviamente alle persone più forti, eccetera. Quindi l'anziano, anche come sono stati trattati e trattate nell'RSA, è merce da avariata da scaricarsi il prima possibile, e questo, appunto, dicevo, hanno gettato proprio la maschera, perché al di là di tutte le dichiarazioni, l'anziano e l'anziana fra l'altro sono molto funzionali all'industria farmaceutica.
Infatti questo volevo dire, cioè, nel senso che poi è vero, però fino a un certo punto, nel senso che poi da un'età in poi non sei più una persona, sei una farmacia ambulante, cioè sei un posto dove continuamente, io ho visto anche, insomma, rispetto alle persone anziane a me vicine, ai miei parenti e via dicendo, che cioè, hanno comunque continuato poi a chiamarli in ospedale per continuare, cioè paradossalmente continuavano a portarli in quei luoghi che sono i più pericolosi e che, come abbiamo visto da Bergamo e da Milano, sono stati poi il centro del fatto che il Covid si sia diffuso così. No,
certo, perché poi gli operatori li riportavano. Ricordiamo che sono state messe nell'RSA le persone con Covid, perché gli ospedali non ce la facevano. Quindi questo poi ha scatenato tutto quello che ha scatenato, tra il fatto che essendo ambienti chiusi e chi veniva da fuori, ma non solo i parenti che quasi da subito sono stati esclusi dalle visite, ma gli operatori portavano poi appunto il virus.
Sì, questi aspetti sono stati parecchi, di questi aspetti sono stati trattati nelle trasmissioni del coordinamento cittadino e poi regionale della sanità, per cui se ci sono compagni e compagni all'ascolto li inviterei anche a chiamare. Intanto c'è una telefonata, pronto?
Eccoci, ciao.
Ciao.
Intanto grazie a voi in modo particolare per tutto l'anno, un servizio pubblico, punto. Cioè tutto quello che non trovi dalle altre reti di informazioni si trova qui. Io ho diffuso molto l'ascolto di questa radio da parte di persone che inizialmente non la ascoltavano, ed è una cosa radicalmente diversa dalle altre, soprattutto i primi mesi della pandemia, quando c'era quel ponte radio bellissimo con Radio Blackout, Radio Ciroma e quelle trasmissioni della domenica
Onda d'Urto e Radio Onda d'Urto,
di Brescia, veramente veramente fatte veramente bene tutti i giorni di marzo e aprile, quando si faceva poi l'assemblea giornaliera col compagno Osvaldo, veramente una cosa istruttiva. Cioè in televisione vedevi i politici che urlavano con le loro proprie argomentazioni allucinanti e speciose, che dicevano è colpa tua, devi stare a casa, devi stare buono. E qui mi riconnetto anche al discorso della persona che ha chiamato prima. Per il dopo pandemia, quando nel 2021 si incomincerà un po' a risollevare l'economia, sarà il fatto che sarà, secondo me, drogata e liberalizzata la shut-in economy, per cui tu devi stare a casa, devi ordinare lì, non devi avanzare dissenso nei confronti della scienza, dell'economia e di tutto quello che viene ritenuto essere neutrale e autoregolante, sì. Per cui verranno anche ad essere, secondo me, disincentivate manifestazioni, cioè prepariamoci anche a questo, in cui si dirà non c'è più tempo, non è tanto un problema di emergenza sanitaria quanto il paese nel suo complesso non può più tollerare, in una fase di economia stagnante per via del Covid, le espressioni di dissenso. Ma dobbiamo stare, secondo il mio ragionamento, quello che ci diranno, tutti sulla stessa barca, stare zitti e pedalare. Infatti il discorso che faceva l'insegnante, che dice un bambino, anche i bambini hanno questo timore inoculato a pelle molto forte, una volta stati tanti mesi a casa, di uscire. Questo secondo me è un problema che a noi ci dovremmo interrogare, ecco, perché questo mi preoccupa non poco.
Sì, guarda, hai detto molte cose assolutamente condivisibili e speriamo di svilupparlo, insomma, questo ragionamento anche con altri, ma insomma hai toccato dei punti fondamentali.
E l'ultimo appunto, poi mi taccio, anche le bellissime trasmissioni sulla sanità privatizzata, anche le RSA, ho fatto un'analisi a aprile, ma tutte queste RSA molto spesso sono di diritto privato,
sì.
Cioè non c'è posto nell'ospedale pubblico, te mando nella RSA privata, dove il gestore privato guadagna per ogni anziano che arriva, ci faccio il reparto Covid non essendo attrezzato, cioè il corpo, cioè la merce corpo, cioè anche questo è... Perché uno, diciamo, almeno noi vediamo, almeno io, la sanità e l'ospedale, invece ci sono anche altre cose su cui volgere lo sguardo, ecco.
Certo.
Grazie.
Grazie a te.
Grazie.
Ciao. Sì, questi aspetti che stavano alcuni dentro la telefonata della compagna prima e soprattutto sviluppati...
Che non era insegnante, diciamo, quando sì, ha detto per scelta sto con i bambini perché è una mamma, comunque sì, capisco sì, che però poteva ingenerare questo certo equivoco.
È il discorso, poi se andiamo un po' alla radice, no? Allora, l'essere umano è un essere predisposto all'abitudine, all'adattamento. Forse è l'animale che si adatta molto più degli altri, certo, a qualsiasi condizione, insomma, dalla schiavitù, per dire, anche certo, se imposta,
anche eccetera, di sopporti, quanto sopporta.
Ma l'osservazione sul bambino che non vuole uscire di casa è fondamentale, proprio insomma, è esemplificativa di questo stato, no? Che viceversa il bambino normalmente esci, corri, il giardino, l'aria aperta, no, e questo significa, come diceva l'ultima telefonata, che si introiettano queste cose. Allora, da un lato c'è questo, per cui veramente ti riducono la vita a una dimensione, che è quella di sottoposto, di subalterno, quindi una subalternità che giustamente l'ultima telefonata diceva, l'anno prossimo, anche se si riduce il rischio, diciamo, biologico, malattia, eccetera, eccetera, ti metteranno avanti questo discorso di non disturbare il manovratore, di stare buono perché l'economia va ripresa, già se ne vedono tutti i presupposti, ci stanno assolutamente, insomma, eccetera eccetera, per cui noi dovremmo essere talmente bravi, no, non solo come radio, ma direi soprattutto come collettività di compagni e compagne, uomini e donne che veramente vogliono cambiare qualcosa, passare da un ragionamento di, come diceva la compagna prima, di autodisciplinamento che in questa fase ci ha guidato, ma con le opportune cautele, cioè non consci che non dovevamo introiettare tutto quello che ci dicevano, soprattutto la paura, perché il gioco è stato un trasferimento di paura dal potere a tutti, il virus è nell'aria, non uscite di casa. E, insomma, le prime trasmissioni che facemmo con Burgio diceva esattamente il contrario, diceva un po' d'aria fa bene, insomma, quindi ecco, allora mantenere questo equilibrio tra autodisciplinamento, se possiamo usare questo termine, e comunque necessità assoluta di ribellarsi e di contestare quelle che sono sempre direttive del potere, in un caso o nell'altro e così via, ma conscienza e coscienza, come a volte scrivono i dotti, l'anno prossimo probabilmente avremo più a che fare con un discorso di ribellione di carattere sociale più che di contestazioni alle misure sanitarie, cioè, da metterlo in conto, perché qui oltretutto veniamo da un periodo di stagnazione della lotta impressionante, quindi certo, che il Covid ha aggravato, per cui è assolutamente necessario ripensare tutto questo, insomma.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti i compagni in studio, le compagne e agli ascoltatori che ci stanno seguendo. Niente, io, come dire, pragmaticamente, come abbiamo tutti avuto la possibilità di avere diversi punti di vista, certo, come dire, la situazione di Roma non è quella di immagino di Zagarolo o altri luoghi più piccoli, più grandi, però cioè, quello che mi ha sinceramente spaventato è aver trasformato alcune strutture sanitarie pubbliche veramente in un problema quasi di ordine pubblico, cioè mi spiego, cioè più che infermieri, io andando anche altri presso queste strutture quando funzionano, perché ormai sembra che tutto quanto il personale infermieristico e medico del Lazio, se non altro, sia deputato al Covid, ormai qualunque altro tipo di prestazione è, diciamo, quasi cancellata, e questo, come dire, dovrà essere spiegato perché alcune persone e compagni stanno cominciando a fare delle domande. Più che personale infermieristico, dicevo, all'interno di queste strutture vedo i sorveglianti privati, quindi le varie securde qua, securde là, insomma, questi qui che fanno da filtro e nel caso che qualcuno sia intemperante e così via, sanno come a modo loro metterci a posto, e non soltanto per quanto riguarda le strutture private chiamate a fare questo lavoro, a fare questa attività all'interno delle strutture sanitarie e anche altre, ma anche per strada, cioè gli investimenti, cioè quello che è stato detto all'inizio di questo periodo, diciamo così, di sospensione più o meno feriale barra vacanziera, e sono stati gli strilli anche nelle le urla quasi anche soltanto nei siti di tipo l'ANSA dell'incremento abbastanza grosso, esponenziale, di forze dell'ordine e esercito per le strade, cioè a 70.000, cioè queste cose qui mi hanno veramente colpito e spaventato, cioè, e stanno qui, tutto questo sta qui per rimanere, perché il 2021 comincerà a raccogliere, tra crisi economiche e appunto crisi sanitarie che si stanno inverando, spero, come dire, in una reazione da parte della popolazione, ma in ogni caso c'è qualcuno che questo già se lo aspetta e ha lavorato in proposito, e quindi la prima cosa da fare è dare molto da mangiare al cane da guardia. Quindi io non sono assolutamente, come dire, ottimista o altro da questo, come dire, in questo futuro prossimo, prossimissimo venturo, ma i prodromi, almeno per quanto riguarda, ecco, il controllo, diciamo, attraverso il manganello, attraverso il bastone della popolazione, io già lo vedo, è qualcosa che, ed è stata sinceramente, ha avuto la prelazione rispetto a quello che era altro per la popolazione stessa, ecco, solo questo. Ciao a tutti.
Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Io non so se vogliamo mandare musica.
Io su questo volevo dire una cosa. Sì. Allora, diciamo che invece, no, invece il discorso che facevamo prima, e anche il compagno che ha chiamato al telefono faceva prima, è ancora più sottile. Cioè, nel senso che ai manganelli e alla polizia, ai guardiani, siamo abituati, abituati. Nel senso che, voglio dire, penso che non siano quelli che ci spaventano. Comunque la popolazione italiana è abituata per strada, negli stadi, sui posti di lavoro. Insomma, penso che quello, no, nella storia ci abbiamo avuto, insomma, Scelba per decenni, insomma, voglio dire, Genova. La polizia, non siamo la Norvegia, ecco, a livello di repressione poliziesca e a livello di guardie, di militari, di cose. Insomma, penso che i quartieri nostri sono già super militarizzati. Il problema è molto più sottile ed è l'argomento che veniva tirato fuori prima. Se avete visto anche ultimamente, nel senso, tranne a marzo in cui c'è stato il polso fermo della repressione fisica subito, no? O tranne alcune manifestazioni, la repressione è stata molto psicologica, non è stata così invasiva a livello di repressione nelle strade o di multe piuttosto che di posti di blocco e via dicendo. È stata molto più psicologica e quindi anche più pericolosa e invasiva, no? Quindi sul concetto di paura, sul concetto che di contagio e via dicendo, e sulla questione dello stare a casa, sulla questione del potenziare tutto ciò che ci arriva a casa. No? E quindi anche penso che la categoria, oltre agli infermieri, di cui secondo me si è parlato forse poco, che sono tutte le consegne, tutti i rider, tutti quelli che hanno consegnato, che hanno fatto, hanno continuato ad andare nelle case, per le strade, e che in questi giorni sotto Natale hanno fatto uno sciopero di cui nessuno ha parlato, per cui le consegne hanno rallentato e che sono gli unici che in qualche maniera possono invece rompere questo isolamento casalingo, no? Perché poi l'isolamento casalingo avviene sulla pelle di qualcun altro. Comunque, a parte questo, penso che ci sia stato e ci sia e ci sarà l'anno prossimo tutto un problema legato alla, invece, un ricatto sociale, economico, psicologico. Per cui già si è pensato, io l'ho visto in televisione, l'attacco che è stato fatto qualche giorno fa, no, qualche settimana fa, sullo sciopero, mi sembra, dei mezzi di trasporto.
Sì, sì, questo è bellissimo.
No, per cui in televisione, siete pazzi.
Come scioperate adesso, ma anche sullo sciopero dei dipendenti pubblici.
Lo sciopero dei dipendenti pubblici.
Che sono anni che non hanno
contratto.
La
categoria più protetta del mondo, certo. E via dicendo, no? Cioè, in cui non è stato minimamente, non so, mica state mandate le forze dell'ordine, che, voglio dire, ci stanno sempre, siamo abituati, cioè, voglio dire, quello ce l'abbiamo, però ci sarà un ricatto, secondo me, sociale, economico, soprattutto, è molto importante. E anche questa questione che si diceva prima del ritornare, no, oggi leggevate nella rassegna stampa, si ritornerà alla vita di prima a settembre. Ma io non sono mica così sicura che si tornerà. Poi che vuol dire tornare alla vita di prima a settembre, dopo un anno e mezzo di pandemia, di chiusura dentro casa, della questione del vaccino, chi lo fa, chi non lo fa? Cioè, anche
i licenziamenti.
I licenziamenti, il blocco dei licenziamenti che scadrà a marzo, vedremo che cosa succederà.
Comunque, a questo proposito, per esempio, Gino Strada ha detto, e lì l'intervistatore, che mi pare in quel caso era quella mente eccelsa di Fabio Fazio, ha trasalito.
E ha detto 2 anni.
Perché ha detto, dice, ci vorranno 2 anni.
Pure Burgio ha detto.
Sì. E sulla questione, per esempio, citavamo lo sciopero dei scioperi, ma anche quello dei dipendenti pubblici, ma come scioperare in questo momento? Allora, un altro aspetto che va sottolineato, che era latente ma non inespresso, è quello che per esempio Cacciari ha esplicitamente scritto e anche detto Massimo Cacciari in una trasmissione televisiva, invece di dire che ci sono categorie disgraziate, sottopagate, non garantite, precarie, si sposta completamente il discorso, ci sono le categorie privilegiate, cioè i dipendenti, i lavoratori e lavoratrici dipendenti, ma non tutti, soprattutto quelli dipendenti pubblici, e quelli ci hanno avuto lo stipendio assicurato e a casa non facevano un cavolo. Insomma, si ribalta completamente la situazione, perché che cosa si vuole? Questo è un argomento che ha viaggiato tantissimo negli scorsi anni.
Questo se ne parlerà
a voglia. Allora, invece di rendere sicuro il lavoro, che già da per sé è una condanna, ma insomma, comunque almeno che io possa comprarmi un tozzo di pane, rendiamo insicuro quello di chi ce l'assicuro. Vi rendete conto? Questo sì è un cambio paradigmatico, come piace dire a qualcuno, di quello che significa. In attesa di altre telefonate, 06 49 17 50, e la questione degli anziani la volevo un attimo riprendere, perché l'ho definita merce avariata, ma perché per loro è questo. Qualcuno ha commentato anche amaramente: l'INPS sta risparmiando un sacco di soldi sulle pensioni. Ma c'è anche il discorso, per esempio, che la Svizzera ha fatto un protocollo. La Svizzera si trova in una situazione di pandemia incredibile, per cui è dovuta ricorrere qualche settimana fa a un blackout totale, un lockdown totale. E un protocollo che è proprio nero su bianco di come bisogna comportarsi in ospedale, quindi decidere chi vive e chi muore. Il discorso ancora una volta è stravolto, no? Invece di dire non ci sono sufficienti terapie intensive o che possano, appunto, io penso poi che questo negli anni passati anche abbia pesato su situazioni che magari non arrivavano agli onori della cronaca, di persone che non hanno trovato un letto in terapia intensiva o non l'hanno trovato in tempo. La cronaca ci diceva spesso: sballottato da un ospedale all'altro, alla fine arriva morto. Ecco, questo diciamo è successo. E allora si ribalta la questione, si decide chi deve vivere e chi deve morire in una società dove chi ha gettato la maschera su queste cose, soprattutto la destra nel nostro paese, si è sempre dichiarata difensori della vita a tutti i costi, fino addirittura andare a prima porta e mettere i nomi delle madri sulle croci dei seppellite dei feti abortiti. E giusto, non avevo, grazie, chi stava tentando di telefonare, ripeta, ho fatto un errore io qui dal mix, nella foga, infatti arriva una telefonata.
Sì, adesso prendiamo la telefonata, speriamo che, anzi pensiamo che vada in onda, ed è così, eccola qua. Pronto.
Buongiorno. Buongiorno.
Ciao
a tutte e tutti.
Ciao.
Grazie per questo lungo, incredibile anno insieme. E, appunto, io mi permetto di intervenire, inizio questo 2020 radiofonico dal 7 marzo, scusatemi se salto qualche mese, ecco. 7 marzo da Radio Onda Rossa sono uscite forti e chiare le voci delle donne che erano fuori dal carcere di Forni a Salerno, che raccontavano quello che stava accadendo all'interno. Praticamente c'era in atto una protesta forte delle persone detenute che chiedevano informazioni su che cos'era il virus e come ci si proteggeva da giorni, e l'unico modo insomma per farsi sentire alla fine fu una protesta molto forte. Radio Onda Rossa aprì i microfoni quella sera e fu raccontato chiaramente quello che avveniva all'interno, e diciamo che da questi racconti è stato poi possibile l'8 marzo, quel giorno successivo che tutti ricorderemo come impossibile per una mobilitazione femminista in strada, perché non si poteva stare in corteo, portò tante persone davanti il femminile di Re Bibbia. Sempre da Radio Onda Rossa uscirono fuori i racconti delle voci delle donne del femminile di Re Bibbia rispetto a quello che stavano vivendo in carcere. Ecco, dalla televisione era entrata la paura del virus anche dentro le celle, e la preoccupazione era non solo di ammalarsi in una situazione ovviamente dove non ci sta alcun accesso alla sanità, come spesso raccontiamo in carcere, ma anche una forte preoccupazione per i propri cari all'esterno e all'incolumità. Di fatto il giorno successivo è il giorno delle rivolte a Re Bibbia e a Regina Celi, ed è sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa che è stato possibile raccontare, tramite le voci delle donne che stavano lì fuori dal carcere di Re Bibbia, è stato sia possibile raccontare sia fare appello a raggiungere un blocco della Tiburtina che durò tipo 7 ore. La radio, diciamo, ebbe una funzione forte, perché insomma lo sappiamo bene, il carcere è quasi una bolla tenuta a parte da tutto il resto, eppure contiene tanti degli aspetti di cui avete parlato in questa prima ora. Ci sono persone anziane, ci sono persone malate, ci sono persone che hanno tutti gli affetti recisi, perché il carcere ha questa funzione qua. Ci sono donne con le loro storie, e tra l'altro sarebbe anche interessante raccontare perché le donne finiscono in carcere nella società dove abitiamo, dove viviamo. Ecco, la radio da marzo fino a oggi, diciamo, sta tenendo un'attenzione molto alta su quello che è avvenuto nelle carceri, grazie anche ai racconti delle donne che hanno i propri affetti in carcere. E la radio, se vi siete accorti, insomma, la scorsa settimana tutti i media sono stati costretti a parlare di quello che è avvenuto a marzo nel carcere di Modena, dove sono morti diversi detenuti durante la rivolta. Ecco, la radio queste cose le raccontava già da fine marzo, con i primi racconti diretti di chi aveva subito violenze e torture. Stessa cosa è accaduto per il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ormai sembra che quella macelleria che è avvenuta lì dentro sia un po' unica, perché poi sono scattate le proteste dei secondini per diciamo le indagini che hanno aperto nel merito di queste torture, ma la radio il giorno stesso già raccontava quello che stava avvenendo lì dentro. Ecco, io penso questo, sono andata molto veloce perché in realtà questa scia di sangue di un mese andrebbe raccontata in ogni particolare. Sono andata molto veloce perché un aspetto che mi interesserebbe sottolineare è come facciamo come radio a tenere un filo di relazione con chi abita nei quartieri popolari, che ha ascoltato la radio in questi mesi anche per quanto riguardava gli aggiornamenti sul carcere, e quindi forse bisognerà pensare a dei contributi che permettano proprio l'interazione con chi ha parenti in carcere, nelle carceri della nostra città, e comunque è stata assorbita da una comunicazione a 360 gradi, perché effettivamente ecco, magari un'ora si parla di carcere, un'ora si parla di come vediamo l'esistente con una critica radicale anche su diversi aspetti, e questa è una funzione molto importante della radio che andrebbe un pochino ragionata e alimentata. Altri fatti che vorrei sottolineare un attimo sono quelli che in questi mesi è mancata, insomma, nessuno di noi ha sentito dalle frequenze di Radio Onda Rossa alcuna voce dai centri d'espulsione. Questo è il risultato di scelte delle prefetture, che hanno iniziato proprio da Roma con il sequestro di telefoni a tutte le persone recluse. È mancata la solidarietà all'esterno delle mura, che è l'unica che magari riesce a mantenere un minimo di relazione, e c'è stato un buio pesante appunto su questo sistema detentivo. Sicuramente un buon proposito per l'anno prossimo è quello di rinforzare la comunicazione anche con chi sta nel centro d'espulsione di Ponte Galeria. Altro aspetto che è sicuramente mancato, ma scusate se sottolineo le mancanze, non perché mi va di ragionare in termini negativi su tutto il contributo che ha fatto la radio, ma perché sono cose che, su cui dovremmo un pochino ragionare per crescere, è il racconto di quello che avviene nelle REMS, in quelli che erano OPG, insomma, che adesso sono REMS, e da cui escono molto raramente voci e racconti. Questo lo dico perché prima si faceva riferimento a la repressione non è stata muscolare, non è stata molto frontale. Un po' quello che è successo a marzo nelle carceri ci deve far capire che cosa sono disposti a fare nei nostri confronti. Questo è un dato da prendere in considerazione, perché 14 persone ammazzate durante le rivolte sono morti nostre, ecco. Dall'altro, tra l'altro, senza contare le torture, i trasferimenti e tutto quello che piano piano sta uscendo fuori, dall'altro dobbiamo pensare che alcune pratiche, alcuni dispositivi che lo Stato mette in campo, magari in settori ben precisi, poi via via vengono allargati. Per esempio, stanno uscendo diversi racconti di come nelle strutture ospedaliere sempre di più i letti di contenzione vengano utilizzati nei confronti dei pazienti anche nei reparti Covid. Questi sono aspetti che secondo me vanno presi un po' in considerazione, perché è il passo su cui avanza lo Stato, e sono le cose che ci ritroveremo davanti da qui a poco. Questo intervento qua è un po' anche per augurarci che il 31 a Rebibbia ci sia una forte partecipazione. In questi tempi è stato come un cane che si mordeva la coda, cioè se non c'era il Covid non c'erano rivolte in carcere, ma c'era il Covid quindi non si poteva stare davanti le carceri. Ecco, in termini di salute, la radio l'ha detto bene, negli spazi aperti si può stare belli distanziati con tutte le protezioni del caso che abbiamo imparato a utilizzare. In termini legali si può uscire di casa e si può partecipare a una manifestazione. Io spero più che mai che questo primo Capodanno senza salvo venga sentito in maniera forte e responsabile da tutta la città solidale.
Perfetto, grazie tantissimo.
Grazie.
Ciao. Allora, un ragionamento che sicuramente, insomma, ha accompagnato la radio quest'anno, per la questione carceraria la accompagna sempre, sulla questione per esempio dei letti di contenzioso, sugli OPG, sul un po' abbiamo cercato, ma sicuramente, insomma, si può fare si deve fare molto di più, raccontando quello che è successo a Bergamo, dove si è parlato pochissimo sugli altri media, di come soprattutto erano state rinchiuse tante donne con problemi mentali e dove ne sono morte a decine senza che si dicesse nulla, perché ovviamente a nessuno gli interessa se muore qualcuna con dei problemi mentali, molte volte anche con pochi parenti e via dicendo. Ed è sempre, sono sempre stati alcuni parenti che si sono poste delle domande, no? E sicuramente è un argomento che nei luoghi, allora io parlavo della repressione eccetera, è ovvio che nei luoghi che si tende a nascondere la repressione è fortissima, è ovvio, e non si deve sentire. Appunto, adesso sta uscendo un po' la questione che è successa a Modena, dei luoghi dove vengono rinchiuse le persone considerate con problemi mentali non si è saputo nulla, e luoghi dove molte volte appunto vengono anche parcheggiate le persone, dove appunto spesso luoghi dove vengono tenute donne, del tutto ciò che riguarda i migranti non si è saputo nulla, ma si è parlato anche pochissimo, secondo me, ed è un altro argomento che andrebbe secondo me affrontato anche l'anno prossimo, delle violenze domestiche, cioè di quello che è stato, di quelle che sono state la prigione per tantissime donne, soprattutto le case. e se non appunto poi solo quando ci sono i momenti di cronaca, ed è per questo che ritorno sul fatto che poi la repressione, anche quella che insomma invece più di massa, alla fine è quella della costrizione dentro casa. C'è un'altra telefonata, ciao.
Pronto?
Pronto,
pronto. Sì.
Buongiorno. Io mi sento di suggerire così qualche tipo di intervento, perché insomma sulla sanità c'è parecchio da fare e non potrà più essere come prima, insomma. Quindi io dico, sugli anziani, la popolazione si invecchia, non si fanno più figli per mancanza dei redditi, soprattutto, questo è un primo aspetto. La popolazione si invecchia, dicevo, e qui si risponde solo con RSA, case di riposo, eccetera. Secondo me andrebbe rivalutato un piano che porti tutti gli ospedali pubblici, quantomeno, ad aprire, a riaprire dei reparti di geriatria, perché non tutti gli anziani hanno bisogno di ricoveri prolungati, eccetera, ma succedono anche episodi abbastanza imprevisti nell'anzianità, nella vecchiaia, per cui si possono ospedalizzare per qualche giorno, superare la crisi e quindi tornare nelle famiglie. Non c'è bisogno esclusivamente delle RSA, eccetera. Quindi questi reparti di geriatria che in tutti gli ospedali c'erano andrebbero riaperti con posti di letto dedicati, anche in funzione appunto del fatto che la popolazione si invecchia. Questo è un intervento che bisognerebbe fare da subito per riavere dopo la pandemia una sanità pubblica efficiente. E poi il secondo aspetto che mi sento di dire, come sinistra, come proletari, eccetera, combattiamo il caporalato nell'agricoltura, non tutti a dire la verità, però si cerca di combattere il caporalato nell'agricoltura, si cerca di combattere il caporalato nella logistica, ma nella sanità qui esistono migliaia di persone, infermieri, OS, ausiliari, che sono sotto il caporalato di Stato, delle cooperative sociali. Le regioni, il servizio sanitario paga fior di quattrini per ogni ora lavorata di queste migliaia, decine di migliaia di lavoratori, ai quali ne arrivano un quarto. Allora, bisogna combattere questo caporalato e pensare a reinternalizzare, parlarne però, e reinternalizzare questi lavoratori. L'ultimo aspetto che volevo sottolineare è nelle RSA. Allora, quali contratti, essendo il 99% queste strutture privatizzate, quali contratti si adoperano per i lavoratori? Allora, pensare che la sanità sia una, unica e pubblica, bisogna pensare a un contratto di applicazione e costringere i privati, se vogliono fare questo servizio, è un servizio appunto che è pubblico, ad operare il contratto da sanità pubblica, così come dei caporali delle cooperative e tutti quegli appalti che ci sono in quest'ambito. Questi sono tre interventi che dobbiamo mettere in campo da subito.
Hai toccato dei punti molto importanti, però appunto, e tu questo l'hai più o meno detto prima, ricordiamo che poi è lo stesso Stato, le stesse strutture sanitarie pubbliche che applicano il caporalato che tu hai giustamente definito di Stato, quindi su questo insomma, comunque sì, grazie, perché hai toccato dei punti importantissimi, se non hai altro da dire comunque.
No.
Va bene, grazie, ciao. Io volevo solo dire qualcosa sulla questione dei reparti di geriatria, che io non sapevo che non ci fossero più negli ospedali, onestamente. Però ho avuto purtroppo l'occasione di frequentarne uno, non per età, ancora all'epoca no, ma per una persona, una parente. E sono reparti, erano reparti strani, cioè erano reparti dove i parenti potevano entrare a qualsiasi ora, e uno dice: ah, mamma, che bella novità, che come stanno avanti? No, perché il paziente anziano ha bisogno molto più, è spesso non autosufficiente, spesso non c'è stava con la testa, per cui quello che avrebbero dovuto fare operatori e operatrici nel reparto veniva demandato ai parenti, insomma. E poi il discorso delle RSA private, di questo grandissimo affare, no? Il compagno poi sicuramente è questo poi che ha detto, certo, devono avere lo stesso contratto, e poi c'è il discorso dell'internalizzazione e tutto il resto, però l'obiettivo deve essere quello. Se le famiglie lo vogliono fare, moltissime comunque non lo possono fare, di assistere a casa, perché veramente lì ci vuole l'eroismo per avere a che fare con tutto quello che significa, perché poi se lavori c'è bisogno di pagare delle persone che ci siano, c'è bisogno di attrezzature particolari, eccetera, e c'è chi lo fa, questo è veramente, quelli sono le vere persone eroiche, perché qui c'è tutta questa retorica su, se aprite i giornali online, di queste persone che si stanno vaccinando, di questi operatori, operatrici sanitarie, medici, eccetera, che si stanno vaccinando a 5 a 5, quel discorso che dicevamo prima dell'unico flacone di vaccino che contiene 5 dosi, e qui diventano praticamente i nuovi eroi della situazione. Credo che gli eroi siano quelli che combattono giorno dopo giorno certe battaglie. Rispondiamo a una telefonata.
Sì, c'è un'altra telefonata. Comunque qui si sono aperti parecchie sfumature di ragionamento anche su quest'ultimo intervento, ma mettendoli un po' tutti insieme, quelli fatti stamattina. Prendiamo la telefonata. Pronto?
Ti ringrazio. Pronto?
Pronto.
Pronto?
Sì, ti sento, ti sento.
Buongiorno a tutti.
Ciao, carissimo.
Ecco, io volevo dire due parole sulla questione di non deve essere più come prima. No, dobbiamo tornare come prima, eccetera. A mio parere la sanità pubblica non esisteva più già prima. Eravamo già alla medicazione di massa. Adesso, dopo il virus, dopo il coronavirus, dopo tutta la questione che sta accadendo adesso, non è che dobbiamo rimportare tutto. La sanità deve essere sanità pubblica. La sanità deve rispettare quello che in piccola parte la Costituzione dice. Anche se non voglio rifarmi la Costituzione, perché sappiamo che carta sia la Costituzione. Cioè, tutti paghiamo fior di quattrini per la sanità, questi quattrini come vengono usati. Lo Stato italiano spende fior di miliardi e miliardi, decine di miliardi per gli armamenti. Deve finire, io nemici non ne ho. Se c'è un nemico, che venga fuori, che voglio trattare con le buone. Per il resto lo Stato non spende questi soldi, il nemico nostro è la salute, è la cura degli anziani, non tanto perché io faccio parte di questa categoria, ma perché ho visto in un anno quasi di come sono trattati gli anziani. Io sono caduto nel giro del coronavirus nei primi giorni. Ho seguito tutta la questione, ci sono arrivato personalmente fino a poco tempo fa. La sanità pubblica è totalmente allo sfascio, non esiste. Non so come si può ricostruirla partendo da adesso o andando a riprendere quella precedente. La cultura dello scarto, come dice qualcuno, esiste da tanto tempo. Le persone anziane sono messe da parte. Io personalmente ho scoperto di essere anziano, no? Mi hanno detto, ma cosa vuoi tu? A 74 anni. Sono 54 anni che è la sclerosi multipla. Io nei 54 anni ho sempre fatto tutto, dal lavoro al pagare le tasse. Cosa voglio adesso? Voglio che se mi presentano il cartellino rosso deve essere qualcun altro, o arrivare finché l'arbitro fischia i tre fischi che di fine partita. Quindi non è che devo aspettarmi, dire cosa vuoi tu. Quindi siamo a questo limite, ma questo lo sentivo dire anche ad altri anziani che erano ricoverati con me, che il motivo non era cosa curare la patologia, che poi ero in un reparto non Covid, perché io Covid ancora per fortuna non l'ho visto comparire, ne sento parlare. Ci si sentiva dire queste cose. Cosa vuoi che hai 65 anni ormai, sai, vabbè, vediamo un pochino.
Però per lavorare fino a 67 allora va bene, però allora non sei anziano, no? Poi ci sono queste...
Ah, questo va bene. Ma io avrei lavorato fino a 67 anni tranquillamente. Mi ha messo in pensione perché allora le leggi erano così e sono andato in pensione. Ma altrimenti io avrei lavorato fino a 67 anni. Ma chi può, penso che lo faccia volentieri. Chi non può ha diritto di ritirarsi ed avere un giusto riposo secondo ciò con cui ha contribuito e con cui la società gli deve dare. Io penso questo, però purtroppo siamo in una situazione così. Per quanto riguarda il personale sanitario nell'ambiente degli ospedali, eccetera, eccetera, in Lombardia se non sei iscritto Comunione Liberazione, stacci ben attento che vai a pulire i culi, come mi hanno detto. Siamo qui a pulire i culi perché noi non siamo di Comunione Liberazione. È gente diplomata oppure laureata, come dicono adesso, no? E queste sono le situazioni. Minimo devono essere iscritti alla CIS, Comunione Liberazione preferenziale, no? Quasi obbligatorio, altrimenti niente. Siamo in una situazione sanitaria di questo tipo, per di più proprio il tenere sotto stretta sorveglianza, perché davvero non potevo telefonare, non avevo un giornale, non potevo sentire radio di nessun tipo, non dico Radio Onda Rossa, ma di nessun tipo, non sapevo cosa succedeva fuori, se non un giorno alla settimana dove veniva mio figlio e mi passava dei giornali senza vederlo perché non ci si poteva incontrare, 2 mesi e 2 settimane in questa maniera qui. Terribile.
Sì. Una brutta esperienza, senz'altro.
È brutta esperienza, questo così, in breve e molto semplicemente, cioè per far sapere cosa succede qui, niente di più.
Grazie Gavino.
Grazie,
speriamo
Gavino.
Che la radio continui sempre.
Sì. Siamo qua.
E mi farò sentire anche concretamente.
Grazie,
oltre,
Gavino.
Oltre che per telefono, certo. Visto che adesso sono in casa.
Ma lo sappiamo. Allora, in bocca al lupo. Buon anno.
In bocca al lupo a tutti.
Ciao,
buon anno.
Ciao Gavino, buon anno.
A tutti.
Sì, perché insomma, Gavino ha toccato, sì, ti do la parola. ha toccato l'argomento anche di chi era ricoverato per altre patologie e si è trovato magari anche a lungo, parliamo anche di gente che c'è morta dentro gli ospedali non di Covid e si è trovata a lungo completamente isolata. È una cosa che a me personalmente mi terrorizzava più del Covid, una prospettiva del genere.
Vabbè, volendo riassumere, ieri sui giornali c'era uno strillo che diceva: negli Stati Uniti la percentuale di mortalità è 1 su 1000, che non è poco, ma in Italia ce n'è un po' di più, perché pure in Italia siamo 1 su 1000, sono morti più di 60.000 persone, 60 milioni è 1 su 1000, anzi un po' più alta degli Stati Uniti. Quindi, ma queste cose, a parte spostare l'attenzione sugli Stati Uniti e non sul proprio paese, perché questa pure è una delle operazioni, ma qui il dato generale è che di questi 1.700.000 in tutto il mondo, 300.000 negli Stati Uniti, 60.000 in Italia, 60.000 in Inghilterra, non gliene frega niente, anzi sta passando il cinismo, se possiamo, istituzionale, dei governi, degli stati, per cui a prescindere dal deputato leghista che dice chi se ne frega se muoie un po' di gente, è giusto così, e devono essere curati i lombardi perché producono di più, perché ha detto pure questo, quindi insomma,
quello era un altro,
no,
cioè,
era lo stesso, non... era lo stesso,
comunque sempre da Lega.
Allora, tra questa situazione e le cose denunciate nel, per esempio nelle ultime due telefonate, che ti pongono problemi immediati, e cioè perché c'è un problema immediato di sanità, dei buchi della sanità, insomma, che sia allo sfascio o poco meno, adesso queste sono sfumature, però i problemi posti sono problemi di ordine pratico immediato che dovresti affrontare subito. Però altrettanto questa situazione del Covid ci ha squarciato un'idea su una concezione del mondo, e cioè dobbiamo rimetterla in discussione totalmente, almeno da questo punto di vista. Prendiamolo l'esempio della pandemia per dire: non è con gli ospedali o con la migliore medicina del mondo che risolviamo le cose, se non mettiamo mano alla prevenzione, che significa ammalarsi di meno, lavorare di meno. Sì, c'è una telefonata, finisco solo queste due cose, e quindi possibilmente dimezzare tutto quanto, rallentare questi ritmi di vita bestiali, perché se no non ne veniamo a capo. Quindi siamo nel mezzo, questo volevo dire, sì, infatti, di queste due tensioni.
Con, cioè, questo, io con questo ragionamento ci vorrei anche chiudere, sì, perché secondo me nell'anno prossimo è importante, è perché questo è un momento importante per un cambiamento, del modello di sviluppo e dei ritmi di vita a cui ci costringono e dei ritmi. Comunque, c'è la telefonata, pronto?
Sei in onda, pronto?
Ciao, Bruno. Ciao, buongiorno. Volevo, avete invitato a intervenire, volevo ringraziare la radio, ma non solo per l'ultimo anno, per sempre, per tutti i danni e per tutto quello che fa. Penso non solo agli interventi del Burgio, ma anche a Guarinello, a tutte le questioni che sono state toccate anche nell'ambito della pandemia, eccetera. Volevo solo fare un appunto che mi riguarda in prima persona, riguarda i posti di lavoro e il fatto che ormai nell'azienda dove lavoro, che è l'Enel, perché no, tra l'altro l'hanno dichiarato pubblicamente, quindi non è che sto di indiscrezione, il fatto di lasciare i lavoratori a casa sarà perenne, non c'entreremo più sui posti di lavoro, abbandoneranno proprio il piano spazi, le sedi le chiudono, con un notevole guadagno tra l'altro quotidiano, perché non pagano più utenze, lavoratori, le pulizie, guardianie, eccetera eccetera, tutto a carico nostro. Se io spendo un euro di stufetta per scaldarmi le gambe sotto la scrivania, tra l'altro quell'euro io do a loro stessi, e la dinamica, cioè l'aspetto umano è stato completamente esautorato. Cioè, se prima andavi in ufficio e facevi una battuta, e mi collego anche a un piccolo aspetto, anche alla disabilità, no? Ah dai, stai a casa che stai meglio, ma chi ti ha detto? Magari io al lavoro, se ho bisogno di una mano, di leggere una cosa che non ci vedo o qualunque altra esigenza ho, posso dare una comitata al collega e mi dà una mano. A casa da solo, questo qui è completamente azzerata sta cosa, così come le scuole. Cioè, mio figlio, se uno l'anno fa mi diceva che la cosa che desidera di più è ritornare a scuola, non ci credevo, no? Quando andavano in presenza, che pizza la scuola, che pizza la scuola, che pizza la scuola. Mo cioè mio nipote stesso che ha 8 anni che vorrei ritornare a scuola, anche se lui ci va in presenza, ma le vacanze di Natale quest'anno anziché essere una cosa no, finalmente non vai a scuola, ti riposi 15 giorni, questo in 2 ore torna a scuola. Allora questi due aspetti mi impegno io in prima persona, perché probabilmente un'azienda andò lavoro la stanno a fare veramente brutale anche a comunicarli nell'anno 21, perché stanno esautorando completamente tutto. Però ecco, questo volevo ringraziare, perché tanti argomenti avete trattato, però ecco, ci stanno delle derive che stanno cominciando a prendere della serie non vi facciamo più rientrare sui posti di lavoro, diteci grazie, perché questo hanno detto, non vi facciamo più rientrare, diteci grazie, con la complicità dei sindacati confederali tutti quanti. Cioè dicono dovete dirci grazie perché ci stanno a far lavorare di più di prima, ci stanno a far lavorare di più di prima, perché conta solo brutalmente il merito conteggio delle pratiche che gli fai. Questo e poi non so bravo aggiungere altro e dovrò dire appunto grazie.
Sei stato bravissimo, guarda, perché
un abbraccio, grazie.
Le cose veramente come
arrivano. Ti ringrazio.
Quando le dici tu
sono chiarissime, un bacione grande. Allora, sì, su questo certamente ha toccato un aspetto importantissimo, questo è il bello anche di fare trasmissioni corali, no? Perché vediamo che chi ci ascolta pure, a parte chi ha telefonato, che fa parte della redazione, ma insomma tira fuori argomenti con una lucidità veramente che a volte ci può mancare. E ha detto tutto quello che c'era da dire, i sindacati sono d'accordo, parcellizzare e chiudere dentro le case le persone che lavorano significa anche mettere in seria difficoltà quella che è già molto in difficoltà, cioè la capacità di lotta, eccetera.
Sì, anche qui, no? Io volevo dire una cosa, nel senso anche qui si passa da un estremo all'altro, nel senso che per esempio io personalmente, cioè nel senso che andrebbe discussa quel lavoratore, lavoratrice, le modalità del lavoro, perché casomai è pur vero che per esempio a me de fa un'ora di traffico tutte un'ora andando a tornare, per sta 8 ore e 35 in un posto di lavoro dove oggettivamente ne lavoro se va bene 3 o 4, cioè nel senso che anche qui andrebbe discussa la modalità di lavoro. Per questo io penso che l'anno prossimo sia importante porre al centro della questione questo passaggio in cui noi possiamo dire tanto su un nuovo modello lavorativo e di vita sociale, economico e ambientale che andremo ad affrontare, perché l'anno prossimo secondo me se ne discuterà tantissimo. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo innanzitutto salutare chi è in studio e ringraziarvi per insomma queste ore di discussione, chiaramente salutare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa e niente, vi stavo ascoltando e anche su quest'ultimo discorso penso anch'io che bisognerà parlarne molto e con situazioni, con soluzioni non semplici, cioè forse semplici sì ma non semplicistiche, nel senso che per esempio sulla questione del lavorare a casa o lavorare fuori è molto, insomma ci sono tanti aspetti, parlo dal punto di vista del mio di lavori che faccio l'insegnante e chiaramente lavorare da casa come mi è capitato negli ultimi mesi significa in qualche modo fare completamente un'altra cosa che a mio parere non si chiama scuola. E detto questo volevo innanzitutto ricordarvi anche il nome di Giovanni Toti tra tutti quelli che hanno detto che praticamente se muoiono le anziane.
Vero.
Nel senso che ha detto che non sono utili allo sforzo produttivo del paese, mi sembra fosse proprio la più o meno, insomma, aveva detto queste parole. Che voglio dire, è un presidente di regione, mi sembra una cosa anche particolarmente, ancora più grave di un parlamentare leghista, ecco.
Poi una regione, la Liguria, che di anziani insomma ce n'ha parecchi, visto insomma che molti si trasferiscono pure per passarci la vecchiaia, perché insomma non ce lo dimentichiamo, quindi l'hanno pure eletto.
E poi penso insomma che Radio Onda Rossa in questo anno abbia rappresentato una voce veramente molto importante. Io per alcuni mesi ero lontana in un altro paese e vi ascoltavo da lontano, ma poi ho potuto anche ascoltare da vicino tanti compagni, ascoltatori, ascoltatrici che mi hanno raccontato cosa significava avere quella voce in casa nei mesi della chiusura completa, ciascuno nella propria casa, ma io penso che poi, appunto, come avete ricordato in tante e tante stamani, l'aspetto importante sia anche, insomma, quello dello sforzo di costruire un'informazione, come dire, solida, con delle fonti chiare, e quindi un dibattito non completamente fuorviato da un'informazione assolutamente bulimica, scandalistica, che rende veramente molto complicato orientarsi in un momento che è oggettivamente molto difficile e più che scandalistica, insomma, sensazionalistica. È quello che credo la radio, è una delle cose che la radio fa ogni giorno, quello di montare il sensazionalismo, smontare la finta notizia e andare a cercare il nocciolo di quello che sta succedendo. A volte ci riesce, a volte meno, ma insomma è una delle cose che insieme facciamo ogni giorno, e anche questa modalità, questa pratica di farlo insieme, noi che siamo in redazione, a volte spesso anche con gli ascoltatori e le ascoltatrici che telefonano, dicono la loro, magari ci sollecitano o ci sottolineano, ci indicano qualche informazione che magari ci è sfuggita, credo che poi aiuti anche ciascuno o ciascuna di noi a rifare individualmente quella pratica, perché oggi orientarsi è veramente molto complicato. E uno dei temi che avete trattato stamani è quello che nella mia esperienza radiofonica degli ultimi anni è una delle cose dei temi che tratto di più, che è quello della scuola, e anche qui la scuola ai tempi del Covid si dice è stata messa al centro. Ma come è stata messa al centro? In che modo? Perché una delle modalità che a me preoccupa molto è che si è preso uno slogan che veniva dalle mobilitazioni partite durante la primavera sulla scuola, cioè priorità alla scuola, mettere la scuola al centro, eccetera, eccetera, è stata ripresa anche poi da voci governative ultimamente, ma come spesso succede completamente svuotata, perché tenere le scuole aperte non significa tenere le scuole aperte in una maniera qualunque, ma significa tenere le scuole aperte in sicurezza, per permettere a bambini, bambine, ragazzi, ragazze, lavoratori, lavoratrici di svolgere la propria giornata, ripeto, in sicurezza. Se ne riparlerà tantissimo anche nei prossimi, all'inizio di gennaio, perché fra l'altro siamo nuovamente in una situazione nuova, perché si riaprirà tutta la scuola, che non è vero che la scuola era chiusa, come ho sentito dire in tante trasmissioni televisive, erano chiuse le superiori, elementari,
sì, sì.
La primaria e le medie sono sempre state aperte, e è strano che i giornalisti non se ne siano accorti, si vedano tutti i figli alle superiori, non lo so. È stato anche molto complicato perché ci lavorano quelle scuole, tenere aperto in questi mesi. Adesso si riaprirà anche le superiori, ma quello che rimane di base è che di fatto rispetto al Covid della scuola dati non ce ne sono, sono opinioni molto spesso. Adesso c'è un tavolo, la novità è che c'è un tavolo coordinato dal prefetto, prefettura per prefettura, che dovrà dare indicazioni per come riaprire anche le scuole superiori, coordinando questo con i mezzi pubblici sostanzialmente. E però oggi è il 27 di dicembre e di fatto di nuovo non sappiamo ancora come andremo a lavorare il 7, per noi che ci lavoriamo, e come i ragazzi e le ragazze andranno a scuola il 7 gennaio. E questa è un'altra delle insicurezze, insomma, no? Che rende molto complicato poi alle persone semplicemente vivere, insomma, in questo periodo. E quindi niente, noi questo proviamo a raccontarlo, ma anche a, come dicevo prima, a smontare il racconto che ci viene costruito sopra. Chiudo dicendo che sulla scuola, come su tante altre cose, su tanti altri argomenti di cui avete anche parlato stamattina, uno dei pericoli molto molto grossi è che si usi il Covid al contrario di come vorremmo noi, e cioè per far passare delle limitazioni che oggi sono frutto dell'emergenza. Quello che voglio dire è fatto che si continui a parlare oggi di didattica digitale integrata da parte governativa come di una preziosa opportunità, mi fa pensare che quelle ore di scuola che oggi sono state tolte ai bambini e alle bambine, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze, ore di diritto allo studio, sostituite da ore dietro uno schermo del computer, che non è la stessa cosa, si voglia mantenerle, perché questo ovviamente è un grosso risparmio per le scuole aperte, meno ore con meno personale.
Certo, grazie, grazie mille, e anche
grazie
a te
a
buon anno, se non ci vediamo prima.
E buona radio.
Ciao. Anche a te,
ciao.
Beh, ecco, cogliamo l'occasione per fare gli auguri a un'altra nostra compagna, carissima compagna, redattrice della radio, oggi è il suo compleanno, quindi tanti auguri Carletta, e passiamo a prendere un'altra telefonata che è in onda. Cioè la mettiamo in onda, non c'è ancora, eccolo qua. Pronto?
Pronto, sì, ciao. A tutte e tutti, grazie per il lavoro che avete fatto quest'anno, soprattutto quest'anno è stato importante, insomma, l'esistenza di Radio Onda Rossa. Io volevo fare solo una piccola considerazione rispetto al concetto di isolamento e cosa è successo a molte persone, penso a ragazze e ragazzi che si sono allontanate dalle loro famiglie e hanno scelto delle altri tipi di famiglia, si sono conquistati, diciamo, nel tempo delle altre forme, no, di socialità, di famiglia, spesso perché nelle loro famiglie non potevano tornare, penso alle persone lesbiche, alle persone gay, alle persone transessuali, penso a molte donne, e che in questa situazione qui si sono ritrovati da una parte in un contesto di precarietà e di isolamento e di solitudine, e dall'altra, come dire, soprattutto nel primo lockdown, l'obbligo in qualche modo, per necessità, di ritornare dalle famiglie, diciamo, di sangue da cui si erano allontanati e si sono allontanate. E questa credo sarà una di quelle questioni, come dire, sociali che avranno delle ripercussioni importanti, perché quando si parla, diciamo, in generale di studenti fuori sede, non si considera anche che l'essere fuori sede a volte è una scelta di libertà rispetto alla propria esistenza e anche di sopravvivenza. E quindi questa era un po' la prima considerazione su quello che credo avremo da pensare, da ragionare e anche costruire una possibilità di un abitare futuro che possa rimettere insieme, diciamo, la protezione per chi non vuole e non può stare nelle case di appartenenza, di origine, mettiamola così. E poi la seconda cosa, credo che tutte noi abbiamo vissuto come quanto sia importante riragionare la forma dell'abitare, soprattutto nelle città, come una forma dell'abitare veramente in alcuni momenti inumana. E forse si può aprire una prospettiva, diciamo, in cui l'abitare, lo scegliere con chi avere intorno, può essere veramente una strategia anche di prospettiva di futuro. Ecco, solo questo volevo dire.
Grazie mille, ciao.
Grazie
ciao,
a ciao. Voi, ciao.
Veramente tante voci e tanti aspetti, mi sollecitava quest'ultima riflessione della compagna. Un altro aspetto, per esempio, quando una persona viene, diciamo, diagnosticata come positiva, e nella famiglia allora c'è il protocollo: mettetela in una stanza da sola, con un bagno da solo. Oppure adesso ci sono situazioni che conosco personalmente dove, insomma, se c'hai due camere già stai largo con 4-5 persone, quindi capite. Poi se si tratta di bambini che appunto per positività nella scuola eccetera, in attesa del tampone, dovrebbero stare così anche in una casa che magari ha più spazi, vi rendete conto che fai un bambino una bambina dei 5, 6, 7, 8 anni lo chiudi dentro una stanza, cioè veramente sono cose poco comprensibili, ma questo insomma è un altro dei tanti aspetti.
Va bene, ci stiamo quasi per avviare alla fine insomma di queste due ore. Le cose che abbiamo detto sono tante. Noi ricordiamo ancora una volta che la radio ha avuto porterà il 31 dicembre ancora la sua voce, i suoi corpi di tutte e tutti noi sotto il carcere di Rebibbia. Vi ricordiamo che c'è stata l'autorizzazione per cui nell'autocertificazione si può barrare la voce altro, per dire che in conformità con il DPCM ci stiamo muovendo verso un luogo autorizzato che è via Bartolo Longo, angolo via Maietti, per un presidio sotto il carcere di Rebibbia. Invitiamo ancora una volta, ancora di più, a partecipare soprattutto quest'anno, che reputiamo sia necessario far sentire forte le nostre voci contro i carceri, ma soprattutto in solidarietà con le persone detenute. Ciao, buongiorno.
Tocca a me?
Sì, tocca a te.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Anch'io inizio con una nota positiva, nel senso, mi fa piacere vedere che dopo due ore riesco finalmente a fare un intervento soltanto a quasi, come dire, allo scadere delle 13, allo scoccar delle 13, per cui evidentemente come me c'era un sacco di compagni, di ascoltatrici, ascoltatori che volevano intervenire. Detto questo, volevo dire una cosa rispetto appunto alla storia della repressione in senso lato e specifico. Per quanto mi riguarda, io ho vissuto sulla pelle un livello di repressione, come dire, preventiva. Quello che abbiamo assistito, secondo me, è una prevenzione preventiva, nel senso che ci sono sì dei discorsi rivolti, come dire, ai buoni, cioè quello che diceva la compagna in studio, non è in contraddizione col fatto che poi i cattivi siano stati massacrati, nel senso, divisa la popolazione tra buoni e cattivi, come fa sempre lo Stato, evidentemente ai buoni si fa un discorso di ricatto velatamente psicologico legato al lavoro, alla diminuzione delle possibilità insomma lavorative, di vita quotidiana, ma i cattivi sono stati repressi in maniera pazzesca. Erano dagli anni 80 che era finita la strategia della riduzione in Italia. Nelle carceri è stata fatta una strage, pensiamo su questo fatto. 40 anni che non c'erano stragi in Italia, quest'anno è stata fatta una strage dallo Stato. Se o direttamente o indirettamente sono morte 13 persone, è una strage pesante. Parlavo dei livelli di prevenzione e di repressione preventiva anche a livello individuale. Io sono un runner, un corridore, come sanno tutti quelli che mi conoscono. Evidentemente è stata una cosa pazzesca, ripeto, una cosa stupida che hanno già detto in 20.000, anzi, però lo dico anch'io, cioè era una cosa strana uscire come se stessi commettendo un reato per andare a correre la sera, aspettavo la sera per andare a correre. Abbiamo visto degli interventi militari contro vecchietti che si prendeva, veniva scomodato un elicottero per andare a beccare il pericolo pubblico numero uno, un vecchietto che si stava a piazzole sulla sdraia a mare da solo nel deserto più totale. Cioè, sono stati dei
ma dovevano far vedere che facevano qualcosa, però hai fatto benissimo a ricordare questo aspetto, ci fa sorridere, ma è ovviamente tragicomico.
Ma è così, cioè, ripeto, io dovevo aspettare il calar delle tenebre per uscire, cioè non stavo andare va o per fortuna o purtroppo e non stavo andando a fare una rapina, ugualmente per fortuna o purtroppo, però uscivo andando a correre a farmi una corsetta con la paura di essere beccato, cioè cose assurde, per cui ripeto, i livelli repressivi sono stati notevoli, tanto più vale l'invito ad andare e venire tutti quanti il più possibile il 31 davanti a Rebibbia, perché ripeto, come abbiamo già detto, come hanno detto altri e altri prima di me, evidentemente tanto più questa situazione particolare. Una citazione, l'ultima cosa, giuro, finisco qui, anzi giuro non lo dico, parola, ci ha insegnato proprio Savvo e altri compagni detenuti negli anni 70, ci hanno insegnato che sono state le rivolte negli anni 70 hanno portato alla chiusura di bracci particolarmente repressivi delle carceri italiane, non c'è stato un morto. Perché evidentemente quella che era il peso sociale esterno della non permetteva alle forze repressive di entrare in carcere e massacrare tutti i detenuti che avevano occupato per esempio il carcere di Trani. Anche questa è una cosa sulla quale vale la pena riflettere. Ci vedremo il 31, buongiorno a tutte e a tutti.
Ciao, grazie. Ciao. E insomma, invece col cane si poteva uscire, ma questo vabbè. Però è vero.
Carattere bene, tutti batte, ma ne esci di notte come i pipistrelli, perché così non te vedevano.
Gente che veniva insultata e tacciata di chissà che perché portava il bambino o la bambina nel cortile sotto casa, insomma, non si sapevano regolare, come si dice a Roma. E però poi alle 6 cantavano tutti sui balconi questi cartelli che ancora qualcuno se ne vede, andrà tutto bene, ma levateli, no, per favore. Ho capito, però sono anche offensivi.
Qualcuno mi scrive, non è andato.
Ecco, ma insomma, va bene, io direi che praticamente è l'una, manca 30 secondi, quindi
sì,
chiudiamo.
L'ha ricordato anche il compagno, noi vabbè, questi giorni penso che continueremo più o meno a trasmettere e via dicendo, però insomma poi il 31 ci ritroveremo. Non abbiamo forse poco ringraziato tutte quelle che ci hanno sostenuto economicamente, sì, in questo anno, devo dire, dobbiamo dire, innanzitutto ringraziamo chi si occupa quotidianamente, certo, dell'amministrazione, di far quadrare i conti di questa radio che oggettivamente quest'anno insomma si è trovata ad affrontare un periodo molto duro e che però insomma ha avuto il sostegno di tutte e tutti voi. Questo insomma devo dire ci ha fatto tantissimo piacere, oltre la campagna di finanziamento, i 30 per 1000 su produzione al basso e via dicendo, abbiamo insomma avuto anche oltre e continuiamo ad averlo. Insomma, le scarceranda quest'anno già sono finite e non soltanto perché le spediamo dentro le carceri e quindi forse le detenute e detenuti sono aumentate, ma perché ne avete acquistate tante e tante. Questo anche per dire che evidentemente nella scelta economica di restrizioni i regali quest'anno sono stati molto più mirati in soldi spesi, diciamo così, per sostegno, per libri, per questioni un po' più intelligenti, senza che ci fanno vedere che passiamo solo il tempo a beve e a mangiare. Sembra che stiamo tutto il giorno solo a spendere soldi e a fare assembramenti per beve e per fare l'aperitivo. Oggettivamente insomma, avendo anche sentore che succede nelle librerie, questa cosa non è così, cioè c'è stato anche una vendita incredibilmente esponenziale dei libri, cosa che evidentemente quando si deve scegliere e quindi anche la radio, in questo ringraziamo tantissimo tutte e tutti voi. Allora, la scarceranda la trovate anche il 31,
l'ultima telefonata veramente. Pronto?
Allora intanto buongiorno a tutti. A tutti.
Ciao.
Ciao, chi si sente?
State bene?
Sì, sì.
Sì, sì.
Allora, naturalmente è appunto un...
Senti, non so se sta in viva voce o ti avvicini, si sente basso.
Adesso ci proviamo.
Perfetto,
meglio,
perfetto.
Così.
Sì, sì, sì.
Allora, dicevo un saluto a tutte e a tutti, scusate ma l'allenamento si perde con gli anni, però insomma rimane il fatto che è importante anche semplicemente in questo saluto, che oggi è diventato anche un po' di moda, ricordare che è un'attenzione che la radio ha avuto da tanti anni, che è una delle sue cifre, delle sue caratteristiche, aver voluto comunque esplorare e cercare di capire nelle differenze di genere, dei generi, la ricchezza che le persone hanno dentro di sé. Non parlo di questo perché non sono la persona più adatta, semplicemente così, cominciavo così. Quello che volevo dire è una cosa molto semplice, io in questi mesi ho ascoltato la radio, non tantissimo, ma l'ho ascoltata. L'ho ascoltata perché ho trovato veramente uno sforzo, ma soprattutto un risultato complessivo nel saper mantenere una linea di riflessione e di indicazione, io direi così proprio, di indicazione per tante persone isolate, con una capacità straordinaria di mantenere ferma la barra del timone, cioè saper comunicare con attenzione alle persone i problemi, saper dare delle informazioni, saper dare anche delle indicazioni. Parlo naturalmente del Covid, di quello che ci è successo, della pandemia che ci ha investito, ma soprattutto nel saper, dentro questo processo difficile, perché sottoposto a mille tensioni e anche a mille difficoltà, anche psicologiche per le persone, quindi con una propensione naturale alla possibilità di individuare nemici immaginari, complotti impossibili, comunque sempre una grande attenzione a mettere in evidenza i dati scientifici, quelli che c'erano, quelli che abbiamo a disposizione, e sapere indicare una strada, la strada dell'approfondimento e della riflessione. L'altra parte di riflessione che io ho trovato molto significativa è quello di aver centrato fondamentalmente il punto essenziale in questa vicenda per quanto riguarda la dinamica della cura. Io dico così, la dinamica della cura, perché non è solo un problema della sanità pubblica e privata, non è solo un problema di welfare, non è solo un problema di scelte, è proprio individuare un ragionamento, una riflessione sulla cura delle persone che rimanda a delle riflessioni generali che fanno parte anche delle scelte generali con cui guardiamo al mondo e guardiamo alle relazioni degli altri. Beh, avere individuato in questi aspetti uno dei punti fondamentali da approfondire e indicando insieme ai responsabili le ideologie, le logiche che hanno portato ai risultati disastrosi che abbiamo di fronte a noi, perché non dobbiamo nasconderci, e dalla radio certamente non lo fate, nascondere come molti degli esiti catastrofici di questa pandemia sono frutto non solo della violenza del virus, della sua diciamo aggressività, ma anche dell'assoluta impreparazione, del dolo con cui si è distrutta la sanità pubblica italiana. E dicevo, mantenere questo punto e saper contrastare anche con la dolcezza necessaria le pulsioni più disperate, anche nel voler individuare un nemico in un potenziale complotto contro gli individui, ma invece indicando i responsabili delle politiche, indicando i responsabili delle dinamiche profonde che hanno reso possibile che nel 2020 nelle società occidentali, quindi dove una copertura più o meno universale della salute esiste, specialmente nella vecchia Europa, ecco, aver indicato il perché gli esiti sono stati così catastrofici e aver voluto anche approfondire tutte le dinamiche legate a quella che oggi viene vissuta con una speranza significativa, il vaccino che in qualche maniera è partito in questi giorni, individuarne tutte le potenzialità e anche i limiti e saperci ragionare sopra, diciamo così, una volta si sarebbe detto laicamente, se la parola non fosse una bestemmia, e non rinunciare mai ad approfondire i problemi. Beh, io credo che questo sia una cosa che va assolutamente a, una volta avremmo detto fa onore alle persone che l'hanno fatto, no? Ma forse il termine onore non ci è mai piaciuto, quindi dà lustro a una radio che c'è una storia lunga, complessa, difficile dentro le dinamiche di lotta, di rivendicazione dei diritti in questo paese, che anche questa volta in una situazione molto difficile ha saputo dare una lezione. Una lezione, la lezione l'ha data anche a me, cioè l'ha saputa dare una lezione anche al sottoscritto che qualche volta c'è stato dietro i microfoni e che ha imparato qualcosa, ha imparato che non è per niente semplice. Saper portare avanti questo lavoro è una cosa che mi ha riempito il cuore di gioia. Non ve la faccio tanto lunga, ci sarebbe veramente tanto da dire, anche al di là di questi, per così dire, complimenti alla radio che non ne ha bisogno, legata a questa fine d'anno in qualche maniera, perché comunque i discorsi a cui accennavamo, quelli relativi alle scelte fondamentali che ci hanno condotto alla soglia di questa situazione, sono di fronte a noi. C'è un dibattito grande, forse non tanto grande, ma c'è sicuramente un dibattito su quello che si va a prospettare come un grande piano di rinascita, sappiamo quanti miliardi sono stati messi sul tappeto, sappiamo anche lo scontro che è in corso su queste, su questi fondi e su come dovranno ridisegnare le dinamiche di questo paese, sociali, urbanistiche, energetiche, di comunicazione. Su questo credo che bisognerà provare, lo state già facendo, ma farlo con più forza, non solo a segnalare, a informare, ma anche a costruire delle dinamiche di rivendicazione, che non è semplicemente la rivendicazione di avere una fetta di questa ricchezza, ma che le scelte che orientano questa presunta ricchezza che pioverà sulle nostre teste non servano ad approfondire le dinamiche peggiori che questa società ci ha mostrato negli ultimi 30 anni, 35, cioè ancora più divisione del lavoro, ancora più precarietà, ancora più insicurezza, ancora più arrivismo, ancora più desolidarizzazione tra gli individui. Non sarà semplice, non voglio aprire questo argomento, sarebbe forse troppo lungo e anche forse un po' fuori tema. Dico solo che bisogna tenerne conto perché si sta svolgendo una lotta di potere senza quartiere, l'abbiamo visto, lo leggiamo sui giornali, tra le forze politiche sulla forma della governance della struttura che dovrà gestire questi soldi. Per assurdo si dibatte molto sulla struttura che dovrà gestire questi soldi e si dibatte meno su a chi vanno a finire questi soldi, come se fosse, diciamo, oramai già deciso a chi vanno a finire. Si tratta solo di capire chi media, chi fa da medium per l'assegnazione di queste risorse. Anche questa è una partita economica, anche questa è una partita politica, anche solo sul medium. Mi fermo qua perché sarei troppo prolisso, come al solito, peraltro.
Guarda, ti ringraziamo veramente tanto, ti abbracciamo forte.
Anche nella lucidità degli argomenti sì, che hai trattato, sono una perfetta chiusura, anche per la lucidità degli argomenti che hai trattato. È una perfetta chiusura, in totale sintonia.
Va bene, allora grazie. Un abbraccio a tutti e
a te.
Teniamo duro.
Va bene.
Sempre.
Ciao, ciao.
Ciao.
Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
Allora, stop al televoto, come direbbe qualcuno, perché insomma ci dobbiamo anche noi andare a mangiare gli avanzi di Natale, perché noi li mangiamo, li ricuciniamo, li ricicliamo, li regaliamo.
Io mi sono mangiata tutto.
Faccio anche
per andare a cucinare una carbonara.
Ecco, buona. Non buttiamo niente, apriremo uno spazietto questi giorni sul riciclo degli avanzi di Natale. Ma a parte gli scherzi, vi ricordiamo ancora una volta il 31 dicembre sotto Re Bibbia. Allora è importante munirsi dell'autocertificazione, di segnare la terza voce, cioè altri motivi, e lì sotto dire che si va al presidio autorizzato e nel rispetto del DPCM, l'ultimo, non so qual era un decreto, non mi ricordo, comunque. Sì, non era un DPCM, comunque nel rispetto delle regole per la zona rossa, e portatevela dietro, indicherete che andate da casa vostra, è previsto anche l'indirizzo di da dove partite, fino appunto all'angolo tra via Bartolo Longo e via Raffaele Maglietti.
Alle ore 10:30 puntuali.
Puntuali, così insomma siamo tanti e tante. E speriamo insomma che di esserlo ancora di più che negli altri anni, è un'occasione anche per uscire da, insomma, quindi troverete ovviamente tutto questo redazionale sul sito entro breve termine. Un grazie ancora una volta a chi ha telefonato, a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha sostenuto in tutto quest'anno e in questi ultimi tempi. E sicuramente in questi giorni poi ci saranno altre trasmissioni, riprenderemo più o meno regolarmente, e per adesso sì, c'è un po' di scetticismo per adesso. Grazie ancora di nuovo a tutti e il nostro abbraccio sempre particolare a chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della propria libertà.
Ciao
ciao ciao.